Allora, benvenute e benvenuti a scuola. Sono ormai ben 7 mesi, noi che stiamo attraversando il vasto e complesso territorio. Passa in fretta il tempo, sembra ieri che siamo partiti per questo viaggio. E questo territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Mancano 3 itinerari prima che il nostro viaggio si concluda e adesso, seguendo le indicazioni che ci hanno dato in queste ultime settimane Marco Tullio Cicerone e Tito Lucrezio Caro, ci troviamo davanti ad un ampio e multiforme paesaggio intellettuale che raccoglie l'eredità storica, politica e culturale di quella che è stata chiamata l'età di Augusto. Cioè, l'epoca che ha determinato sostanzialmente la fine della Repubblica Romana, la quale però paradossalmente, lo sapete, per volere del principe continua formalmente ad esistere, la Repubblica, no? Il principe si fa chiamare imperator, che vuol dire comandante supremo di tutto e di tutti, però continua la Repubblica svuotata completamente nelle sue caratteristiche. E quindi ora, nel corso del nostro viaggio, per esigenze legate alla didattica della lettura e della scrittura, noi abbiamo già incontrato 2 dei più importanti autori dell'età di Augusto che stanno in questo paesaggio intellettuale, che sono Tito Livio. Ricordate, abbiamo incontrato Tito Livio, studiato le sue storie e il suo rapporto con Augusto, e Publio Ovidio, che noi rincontreremo tra 15 giorni, perché Ovidio non ci abbandona mai. E entrambi sono amici e consiglieri di Augusto, il quale ha il merito, e questo gli va riconosciuto, di circondarsi di persone dotate di intelligenza. Che cosa vuole Augusto da loro? Augusto auspica che compongano delle opere che possano formare nel popolo una determinata mentalità, cioè li sprona perché il senso patriottico, i culti religiosi e il culto della storia di Roma siano al centro della loro ispirazione. E Augusto cerca di ravvivare il sentimento religioso, la moralità dei costumi, l'amore all'agricoltura, al patriottismo. Ma guardate, questa riforma dei costumi, la cosiddetta renovatio morum in latino, che lui vorrebbe fare, dà scarsi risultati, perché ormai il tarlo della corruzione, cioè la grande metafora di Lucrezio sull'epidemia, l'avete presente ormai, no? Avete capito questo concetto, è inarrestabile. E lui stesso, per giunta Augusto, è il primo, e il principe anche in questo caso, è il primo a predicare bene e a razzolare male, e a dare il cattivo esempio con il suo dispotismo. Noi in autunno apriremo gli armadi di Augusto, nei quali ci sono molti scheletri, nessuno di questi ben identificato, però, perché è chiaro che questo è un problema che dovremo affrontare in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non per fare semplicemente del moralismo, tra virgolette, come direbbe Augusto. Nelle opere di Tito Livio e di Publio Ovidio emerge soprattutto il tema della questione morale, cioè delle cause che la determinano e delle responsabilità che ha il potere nel provocare la crisi etica. Le opere di questi autori e dei classici in generale, guardate, noi studiamo i classici così, senza dare una definizione, dicendo i classici, chi legge i classici, studia i classici, è una parte minoritaria della popolazione, senza dire la cosa più importante, che la stagione dei classici è la prima grande stagione di opposizione nella storia del pensiero umano, cioè opposizione nei confronti di regimi e di situazioni di corruttele che hanno portato poi al degrado delle istituzioni. E la storia di Tito Livio, per esempio, esalta la virtus romana, no? Capite? Cioè celebra i valori dell'antica repubblica creando un contrasto ben preciso che suona come una condanna nei confronti del sistema di corruzione sistematica, morum corruptela la chiama Livio, no? La corruzione sistematica che caratterizza l'età di Augusto, no? Per esempio, noi abbiamo parlato del sistema delle tangenti, no? Ultimamente, anche nel nostro paese, cose passate. No, il sistema delle tangenti è stato costruito quando i generali romani si sono impossessati dell'esercito come fosse loro proprietà. Per cui l'esercito combatteva, conquistava, e poi per fare trattati di pace più vantaggiosi per i vinti, chiedevano tangenti, c'era un sistema con delle percentuali ben precise. Quindi evidentemente noi non abbiamo inventato nulla, cioè continuiamo anche in modo nel sistema dell'imbecillità a riprodurre modelli neanche creativi, ma cioè, non siamo neanche capaci di usare la creatività nella corruttela, cioè continuiamo ad imitare situazioni che sono collaudate nel tempo e che sono già state dai classici condannate, no? Magari poi li citiamo anche in Parlamento, li citano i classici per rendere vie più belle, ora non troppo perché la cultura dei parlamentari è talmente caduta, no? Che oggi si cita il Pagallino più che altro, ma poi Publio Ovidio che ci ha accompagnati e accompagnati per un buon tratto di questo viaggio, lo incontreremo ancora fra 15 giorni, se è morto in esilio, lo sapete, è perché le sue opere e anche il suo operato contengono molti elementi di opposizione al potere dispotico di Augusto e al sistema imperiale in generale. Sotto traccia Ovidio ironizza sul fatto, nelle Metamorfosi, ironizza sul fatto che Ottaviano, che è andato al potere con 1000 stratagemmi ingannatori, voglia fare il moralizzatore, no? Dopo Cicerone e Lucrezio, chi è il terzo importante personaggio che caratterizza con le sue opere l'età di Augusto? Quindi l'età dei classici. Questo personaggio che questa sera incontreremo da bambino e da adolescente era così timido da ricevere come soprannome quello di Femminuccia. Anche questo. Quello di Femminuccia. No, si usa questo termine nei confronti dei maschietti come se fosse un insulto. Sei una femminuccia. Beh, alle femminucce si dice sei un maschiaccio, no? Cioè, questo uso della divisione dei ruoli che parte fin da bambini e quindi che poi porta alle conseguenze che sappiamo. Cioè, questi sono modi di fare con cui si mantengono i piedi nell'acquitrino del mondo di Janus, no? E Femminuccia in greco Parthenias, in latino Vergilius. Beh, lasciamolo crescere questo ragazzo, questo adolescente. Ora, nel frattempo, prima di incontrarlo, dobbiamo occuparci del clima culturale che caratterizza l'età di Augusto, cioè un clima che conduce oltre l'età antica. Augusto è convinto che per consolidare il suo potere e per realizzare il processo di riassetto e di sviluppo dello Stato romano, lui si debba circondare di validissimi collaboratori che siano soprattutto uomini di cultura. E questo va a suo merito. Lui è un uomo di cultura, anche Augusto capisce quanto sia importante la cultura e quanto vada tenuta, no? Per le briglie, e ai quali affida la promozione delle arti e in particolare della letteratura. Naturalmente questa grande operazione promozionale deve avere soprattutto un carattere celebrativo della sua persona. Oggi si usano le televisioni per fare questo lavoro, no? Questo è un atto dispotico. Augusto affida implicitamente ad alcuni collaboratori di cui si circonda il compito di conquistare il favore degli intellettuali, che vengono blanditi, stimati, ammirati, incitati e fatti oggetto di particolari benefici. Guardate sul punto 1 del repertorio, la letteratura del periodo augusteo, cioè il periodo aureo della letteratura latina, il periodo dei classici, fiorisce intorno ai circoli culturali. Guardate, i circoli culturali più importanti della storia del pensiero umano sono quelli della Roma augustea. Noi abbiamo già fatto visita, ricordate, alla metà del secondo secolo avanti Cristo al circolo degli Scipioni, ricordate, che costituisce un modello per i nuovi circoli culturali dell'età di Augusto. L'imperatore, il principe, ne favorisce la nascita. I gestori dei circoli culturali non chiedono agli scrittori un atteggiamento adulatorio verso il principe, no? E neppure che diventino dei mercenari dell'arte. Tuttavia, per conto del principe, invitano gli autori a comporre opere che siano pervase di spirito patriottico, che esaltino la grandezza di Roma e il nuovo assetto politico e istituzionale. Quindi devono collaborare, devono essere collaborazionisti in questo senso, con il nuovo sistema. Inizialmente, guardate, l'adesione degli autori al programma di Augusto è stata certamente sincera e spontanea, anche perché, guardate, i poeti della prima generazione hanno iniziato a scrivere prima della nascita del Principato, perché costoro sono coetanei di Augusto, appartengono alla sua generazione e stanno con lui perché pensano che lui rimetterà a posto le istituzioni repubblicane, come diceva, no? Si presenta così, con grande abilità. Virgilio e Orazio, per esempio, si avvicinano al partito di Ottaviano molto prima che lui diventi padrone di tutto l'impero e che ottenga dal Senato il titolo prima di principe, di princeps, principe del Senato e poi di Augusto. E nel giro di pochi anni si ha una bella fioritura di capolavori, i più significativi dei quali vengono composti durante la prima parte del lungo principato di Augusto. Poi il dispotismo si inasprisce, saldandosi così con le importanti opere della fine dell'età precedente, dell'età di Cesare. Ricordiamo i trattati di Cicerone, no? L'opera di Lucrezio. Facciamo il punto nella nostra mente di questo quadro, che non è un quadro, è un quadro complesso. Si assiste nell'età di Augusto allo spegnersi della grande letteratura drammatica, comica e tragica. I teatri chiudono, erano teatri quasi tutti privati, lo sapete, rimaneva qualche piazza pubblica, ma e a Roma non c'erano teatri ancora e né biblioteche, e le rappresentazioni teatrali vengono sostituite dalle grandi sceneggiature delle cerimonie pubbliche approntate perché il principe reciti la parte del divo Augusto, cioè quello che si esibisce è Augusto sulla scena. E Ovidio ci racconta queste cose in modo sarcastico, no? Con grande ironia. Anche l'eloquenza, con il dissolversi dello Stato repubblicano, viene relegata al solo ambito giudiziario. In Senato non parla più nessuno. Arriva una entra in gioco una parola chiave, che è la parola silenzio, ne parleremo. Non parla più nessuno per sostenere delle tesi, e le leggi presentate dal principe e dall'imperatore, le leggi, lui era il principe del Senato, aveva il diritto di priorità, quindi lui presentava le leggi il Senato le votava. Vengono approvate in silenzio, senza discutere. Le scuole di retorica diventano palestre di eloquenza, cioè si trasformano in circoli culturali dove si tengono le cosiddette declamaciones, le declamazioni, che non fungono più da esercizi propedeutici in funzione dell'oratoria politica e istituzionale. Chi si sarebbe permesso di fare un discorso di opposizione al governo di Augusto? Tutti pensavano a Cicerone, che era quello che non aveva peli sulla lingua, ma abbiamo assistito alla sua fine. Ma funzionano come Acatone Lucicense, no? Ma funzionano come esibizioni dell'abilità dei maestri e degli studenti davanti ad un pubblico pagante di appassionati, cioè entra in gioco l'esibizione, lo spettacolo. E per ottenere l'applauso degli spettatori si sviluppa uno stile retorico ridondante, virtuosistico, che soppianta quello sobrio e riflessivo di stampo ciceroniano. Soprattutto diventano di moda le cosiddette recitaciones, oggi diremmo i recital, cioè le letture pubbliche da parte dei poeti delle proprie poesie. E difatti l'assoluta dominatrice del periodo di Augusto è la poesia. Da quella lieve e raffinata iniziata dai neoteroi, se vi ricordate i nuovi poeti di stampo alessandrino, noi conosciamo bene Catullo, Valerio Catullo, no? Lo abbiamo conosciuto e siamo stati con lui, a quella più complessa, nella quale coesistono insieme l'epica e la lirica, la satira e l'elegia. Un genere, quello dell'elegia, che comincia a prendere campo a Roma, arriva da Alessandria l'elegia, arriva dalla Magna Grecia l'elegia, quindi dal mondo greco. Ormai siamo in un momento in cui l'integrazione tra cultura greca e cultura latina è al massimo della sua realizzazione. Augusto ama e favorisce la diffusione della poesia e sembra non curarsi, una volta che ha saldamente il potere in mano, del fatto che la sapienza poetica si presta all'uso della metafora, e le metafore poetiche, lo sapete, vanno quindi a costituire il sottile filo dell'unica opposizione possibile al regime dispotico. E noi abbiamo una grande fioritura di metafore in questo momento, cioè i classici vengono stimolati dal fatto che c'è non si può parlare liberamente, allora lo facciamo in poesia e lo facciamo con le metafore. Anche Augusto, sapete, si diletta di letteratura, ha sempre fatto dell'ironia sulle sue modeste capacità di scrittore. Augusto è una persona intelligente, sa valutare le situazioni e quindi sa che è uno scrittore modesto e lo dice. Sappiamo che ha scritto un poemetto intitolato Sicilia, una terra che lui ama molto, dei libretti di epigrammi, un'autobiografia in 13 libri, un trattatello polemico contro le virtù di Catone Lucicense, come dava noia a questo Catone Lucicense, anche a Cesare dava noia, considerato gran moralista, ma poi una biografia di Druso, suo figlio adottivo morto prematuramente nel 29, a 29 anni. Attenzione, di questo problema dell'associazione Augusto ce ne occuperemo quest'autunno, perché è spettacolare quella situazione lì. Se ne parla poco perché è un momento veramente di grande esercizio del potere, ma anche di grandi lutti. Una tragedia ha scritto intitolata Iacchi, ma guardate, queste opere sono andate tutte perdute, forse valevano poco. Di Augusto però è rimasta un'opera che si intitola Iudex Rerum a se gestarum, cioè l'elenco delle sue imprese, dei risultati ottenuti e delle cariche ricoperte per volontà del Senato e del popolo romano, dei doni e dei benefici elargiti. Questo è il sottotitolo. Guardate, quest'opera è rimasta perché è indicativa di un quadro, di una situazione, perché Augusto è quindi un'opera utile per fare la storia. Guardate, questo scritto è noto anche con il titolo di Monumentum Anciranum, perché è stato trovato ad Ancira, in galassia, l'odierna Ankara, qualcuno c'è stato ultimamente, nel 1555, questo forse non l'avete visto, sulla parete di una moschea che è stata costruita sopra un tempio romano. Questo testo, redatto in lingua latina e greca, è un documento propagandistico di grande interesse storico ed è composto da 35 brevi capitoli scritti con uno stile conciso e solenne. Questo documento, questo manifesto del dispotismo, così è stato chiamato, è stato inciso su tavole di bronzo e collocato davanti al mausoleo di Augusto. Ne sono state inviate copie in tutte le città dell'impero per ordine del Senato, quando è morto, e per ordine di Tiberio, suo successore, di cui faremo conoscenza in autunno. E guardate, non è una cosa... è una cosa utile fare l'indice di quelle che noi riteniamo le nostre imprese, tra virgolette, perché anche noi compiamo delle imprese, ci sono imprese non, magari non memorabili, ma imprese importanti. Ebbene, scrivete anche voi l'indice di quelle che ritenete essere le vostre imprese, quali sono le tre imprese più importanti che avete compiuto nella vostra vita, per esempio, fate l'elenco, no? Quindi abbiamo ha fatto delle esperienze nella nostra vita, per cui l'evento femminile compie sempre delle imprese, per esempio quando dà vita alla vita, sono imprese importanti, no? Che vengono documentate, ecco, magari queste cose si ritengono sempre secondarie, non c'è, no? Oppure si fanno delle lotte ideologiche sul valore della vita e poi dal punto di vista autobiografico, no? Mettono da parte. Ora, abbiamo detto che la letteratura del periodo augusteo, cioè il periodo aureo della letteratura latina, fiorisce intorno ai circoli culturali. E il principe, l'imperatore, favorisce la nascita di questi cenacoli. Chi li gestisce e quali sono i più importanti? Che poi vivono, importanti perché poi vivono in modo autonomo rispetto ad Augusto. Augusto ci manda i servizi segreti a controllare che cosa succede lì. Il primo circolo dell'età di Augusto che deve essere ricordato è quello che viene considerato per antonomasia il circolo culturale più importante della storia della cultura, è quello di Mecenate. L'avete sentito nominare questo personaggio celebre e potente, dal cui nome non a caso è derivato il vocabolo mecenatismo, che suona come sinonimo di protezione, di sponsorizzazione degli artisti e dei letterati. Opere di mecenatismo. Guardate che gli scavi di Pompei oggi, per esempio, ne parlavamo di Ercolano, sopravvivono, sapete perché? Sopravvivono perché c'è il contributo continuo di una serie di mecenati, i quali non vogliono neanche essere nominati, che da varie parti del mondo versano su un conto corrente cospicui finanziamenti per tenere in piedi quello che c'è. Quindi dagli Stati Uniti, per esempio, ci sono di solito sono imprese che arrivano perché ne riconoscono l'importanza, no? Ecco, di questi oggetti. Chi è mecenate? Guardate sul punto 2 del repertorio. Caio Cilnio Mecenate è nato ad Arezzo, in Coema Arretino, intorno al 69 a.C., di una famiglia, i Cilni, di ceto equestre, che sono discendenti dai Lucumoni, che al tempo degli Etruschi hanno governato la città. Guardate, Lucumone è una parola etrusca che vuol dire boss, cioè il capo dei capi, cioè il patriarca della famiglia più importante, questo vuol dire Lucumone, che svolge la funzione di re. Ora, e i cigni. Mecenate è stato un abile uomo politico, un esperto diplomatico, un amministratore assai oculato, che è diventato straordinariamente ricco investendo con il suo patrimonio familiare, e lo ha fatto sempre alla luce del sole, quindi da questo punto di vista va rispettato. E poi è una persona che si dedica con impegno agli studi e quindi è molto colto, amante della cultura. A Roma viene chiamato filosofus, con una parola greca che diventa latina. Filos è l'amico, la sofia è la conoscenza, la sapienza. Mecenate è stato l'uomo che ha aiutato di più con le armi, con la diplomazia, il giovane Ottaviano a conquistare il potere. Mecenate ha combattuto a Filippi, con lui, nel 42 a.C., dove vengono sconfitti Bruto e Cassio, ha combinato il matrimonio politico di Ottaviano con una certa Scribonia, che è parente di Sesto Pompeo, che procura ad Augusto il favore dell'aristocrazia. Guardate, Ottaviano era già sposato con Claudia, che viene sistematicamente ripudiata, e abbiamo detto la settimana scorsa che Augusto era fortemente antidivorzista, perché voleva preservare l'unità della famiglia, ha indetto il dies familiae. Vi dicevo, voi non ci crederete, non lo crederete, ma che oggi possiamo tradurre famili dei, non abbiamo inventato niente, al quale lui con i suoi tre matrimoni, poi li studieremo, li vedremo, perché sono lui ne dà una giustificazione di tipo politico. Da questo incontro tra Augusto e Scribonia nasce una figlia nel 39 a.C. che si chiama Giulia Maggiore. Un personaggio, si chiama Giulia Maggiore perché qui le omonomie nella storia latina sono un problema per ricordarsi, per la strategia della memoria. Giulia Maggiore, che incontreremo in quest'autunno. Mecenate ha avuto una parte rilevante nella conclusione del trattato di Brindisi nel 40 a.C., con cui nasce il secondo triumvirato, Antonio, Ottaviano e Lepido. Per evitare la guerra, lui pensa che si debbano trovare delle coincidenze, fare dei compromessi. E poi dell'accordo di Taranto con Antonio nel 37 a.C., che mette fuori gioco il triumviro Emilio Lepido. E poi Mecenate guida Ottaviano verso la vittoria finale su Antonio e Cleopatra. Sebbene Mecenate abbia avuto funzioni importanti, vedete, in questo travagliato momento della storia di Roma, lui non ha mai avuto cariche pubbliche né onori. E quando Ottaviano diventa il principe, l'imperatore, lui allenta i rapporti con lui e apre il suo circolo culturale, dedicandosi a promuovere gli investimenti in intelligenza. Quindi attenzione, perché è buffo questo fatto: il circolo culturale di Mecenate è una specie di contropotere che apparentemente sembra fare il gioco del potere, ma nel quale sottotraccia cova il dissenso. E abbiamo detto che questa parola va interpretata per quello che è: il dissenso è una fase culturale, quindi non c'entra né con le lamentazioni né con gli scontri, no? Né con le ribellioni. Il dissenso è una fase culturale nella quale si vuole cambiare il senso, no? Delle parole chiave, delle idee cardine che in quel momento sono al potere, gestiscono il potere. Quindi è un'operazione di investimento in intelligenza. E Mecenate fa anche finta di niente quando sua moglie Terenzia imbastisce una relazione con Augusto. Sì, perché Augusto andava a mettere il naso nelle famiglie altrui, e sempre per motivi politici, per capire che cosa succedeva. Forse Augusto vuole dimostrare a Mecenate che il più forte è lui, ma se entra in competizione è evidente che lo teme. Intorno alla figura di Mecenate ruotano i maggiori poeti dell'età di Augusto, da lui protetti, beneficati e orientati nell'ispirazione verso una letteratura nazionale idealmente impegnata a celebrare la grandezza di Roma e del Principato. Guardate, l'indipendenza economica che Mecenate procura agli artisti e agli autori di letteratura perché possano fare una vita dignitosa è anche un modo per garantire loro una certa libertà nel produrre opere che contengano anche, così come si è verificato, quelle metafore in funzione della riflessione che costituiscono l'unica forma di opposizione al dispotismo imperiale. E qualcuno, vedi Orazio, avrebbe fatto una brutta fine se non stava in casa di Mecenate. E nel circolo di Mecenate noi incontriamo Virgilio, Orazio, Properzio, Vario Rufo, Domizio Marzo, Clozio Tucca, Quintilio Varo. Guardate, con queste persone Mecenate, come dicono le cronache, vive in comunione di pensiero e in affettuosa familiarità. Lui ha una casa molto grande per cui ospita tutti e in modo che possano lavorare, mette a disposizione gli strumenti perché questi possano fare il lavoro da intellettuali, cioè quindi costruire cultura, e garantisce loro un'indipendenza economica indipendentemente dal principe, in modo che questi siano anche liberi di fare il loro lavoro. Mecenate è stato anche uno scrittore, un poeta, e delle sue poesie leggere, scherzose, ci sono giunti brevi frammenti riportati da Seneca. Seneca lo incontreremo il prossimo anno. Mecenate si è garantito l'immortalità attraverso i letterati del suo cenacolo, perché Virgilio gli dedica le Georgiche, Orazio gli Epodi, le Satire, i primi tre libri delle Odi, Properzio il secondo libro delle Eresie. Mecenate muore nell'8 avanti Cristo e guardate, con un testamento provocatorio, con un gesto di superiorità, lascia una consistente parte dei suoi beni ad Augusto. E su questo si è sempre discusso molto e scritto anche, no? Perché poi purtroppo mancano, sono state poi ricostruite nel corso del tempo dalle scrittrici e dagli scrittori i rapporti che noi non conosciamo tra queste persone, le telefonate, che allora non c'erano le intercettazioni telefoniche che si sono fatte, ecco, quindi tutte queste cose mancano, però le possiamo immaginare. Guardate, su una guida della Toscana che trovate in biblioteca, una guida rossa del Turing, potete leggere le pagine che descrivono la città di Arezzo. Ad Arezzo c'è un viale che porta il nome di Mecenate e un museo a lui dedicato. Sapete di che museo si tratta? Sapete che in questo museo c'è una famosa collezione di vasi. Sapete come si chiamano? Cioè, fate una ricerca in proposito, tenendo conto del fatto che la città di Arezzo è molto vicina, raggiungibile, visitabile in breve tempo, quindi buon viaggio. E il circolo di Mecenate non è l'unico che viene fondato a Roma in questo periodo. Gli altri due circoli assai frequentati sono quelli di Messalla Corvino, che noi abbiamo citato qualche mese fa, e di Asinio Pollione. Anche lui è già stato tirato in ballo strada facendo, forse ricordate, a proposito di Tito Livio. Guardate sul punto 3 del repertorio. Marco Valerio Messalla Corvino, 64 avanti Cristo, 8 dopo Cristo, promosso la cultura organizzando un importante circolo letterario autonomo e in competizione con il circolo di Mecenate. Quindi vedete, c'è una produttiva competizione tra intellettuali, e questo è un fatto, questa competizione rispetto a quello che sta succedendo, le guerre civili, che sono una cosa scandalosa, e invece la competizione intellettuale è una cosa positiva, perché c'è uno stimolo, no? Capace gli intellettuali a, ecco, così nasce la stagione dei classici, no? quindi di dissenso e di competizione intellettuale per fare il più possibile opere più belle possibile o più, o trovare delle metafore più significative. E hanno fatto parte del circolo di Messalla Corvino molti autori, tra cui Tibullo, l'esponente di maggior spicco, Tibullo, poi Tigdamo, il giovane Ovidio e finalmente una poetessa, la poetessa Sulpicia, che è la figlia del famoso giureconsulto Servio Sulpicio Rufo, che in età repubblicana ha ricoperto molte cariche importanti. Guardate, Sulpicia ha scritto brevi elegie che sono conservate nel corpus del cosiddetto Corpus Tibullianum, che raccoglie un po' le opere di questo circolo letterario, nelle quali descrive con grande spontaneità la sua affettuosa passione per un giovane, almeno si presume che sia un giovane amante, Cerinto. Guardate, non è che le donne a Roma non scrivessero, non facessero cultura. Facevano cultura e scrivevano. Il problema era che in quella società non potevano emergere. C'era una legislazione precisa per cui i compiti delle donne, anche di quelle più ricche dovevano gestire la servitù per legge, e la servitù, che erano altre donne, facevano cose manuali, ma al di là di quello noi non era previsto che facessero. E poi naturalmente dovevano essere pronte al matrimonio per costruire legami di potere, no? Parlo delle donne dell'aristocrazia, le quali, guardate, facevano in molti casi una vita peggiore delle donne della servitù, che forse erano più libere in certe situazioni. Ecco, perché lì c'è un monopolio sulle donne aristocratiche che diventano prodotto di mercanteggiamento per la costruzione di forti retaggi familiari, capitali, e fare figli, no? E se non fanno figli maschi per incrementare, ecco che cadono in... Quindi c'è tutta una situazione che è la situazione del mondo di Janus, che continua a perpetuarsi. Il circolo di Messalla Corvino raduna esclusivamente poeti di elegie, cioè poeti che scrivono su temi amorosi e non vogliono occuparsi né di patriottismo né della celebrazione della grandezza di Roma, tantomeno dell'esaltazione del principe, e naturalmente si guardano bene dal rivelare pubblicamente queste loro intenzioni. Pubblicamente dicono sì, vive viva, ma poi così non fanno. Marco Valerio Messalla Corvino proviene dalla nobilissima famiglia Valeria e riceve una formazione culturale molto accurata. In occasione del tradizionale viaggio di studio in Grecia incontra Orazio e Cicerone, con i quali stabilisce buoni rapporti di amicizia e di collaborazione culturale. Guardate, questi intellettuali, per essere più liberi, partivano e andavano all'estero, no, andavano in Grecia e lì potevano parlare liberamente, vedersi liberamente, fare attività culturale liberamente, no? Andare a teatro. Il Messalla Corvino politicamente è sempre stato repubblicano, e difatti sono quasi tutti, hanno quasi tutti una mentalità politica di questo tipo, e ha seguito Bruto e Cassio a Filippi. Dopo la sconfitta di Filippi si avvicina prima ad Antonio, e poi nel 38 avanti Cristo comincia a sostenere Ottaviano, perché pensa che lui avrebbe salvaguardato le istituzioni repubblicane. Al seguito di Ottaviano nel 31 avanti Cristo comanda una parte della flotta nella battaglia di Appio, dove Antonio viene sconfitto. Quando Ottaviano diventa il principe, l'imperatore Augusto, Messalla Corvino, come ha fatto Mecenate, prende le distanze. Nel 26 avanti Cristo viene però chiamato dal Senato ad assumere la carica di prefetto della città, prefectus urbis, insomma capo dei vigili. dei vigili urbani, no, era una carica importante, perché della polizia municipale. Ma guardate, lui si dimette dopo 6 giorni perché capisce di non poter esercitare la sua funzione in piena autonomia. Perché? Ma perché ormai chi gestisce l'ordine sono le guardie del principe, cioè i cosiddetti pretoriani, cioè la guardia privata del principe, che è la sua scorta, con la quale ormai non esce più, non si muove mai, ecco, senza una scorta armata, perché non ha più nemici, diceva Ottaviano, ma ho molti avversari. E Messala Corvino è stato un acuto critico letterario, un oratore ammirato da Tacito e da Quintiliano per la sua grazia e la sua cura formale. Ha scritto versi leggeri in latino e in greco, ma della sua produzione non è rimasto nulla. Grande promotore di cultura durante l'età di Augusto è stato anche Gaio Asinio Pollione, 76 a.C. e 4 d.C., nato in una nobile famiglia di origine abruzzese. Asinio Pollione è stato seguace di Cesare e con Antonio e Ottaviano ha combattuto a Filippi per sconfiggere i congiurati Bruto e Cassio. Ma quando dopo questa vittoria nel 42 a.C. viene incaricato, incarico che non ama, di confiscare nella pianura padana le terre da distribuire per gratificare i veterani di Antonio e di Ottaviano, cerca di non commettere abusi e di non infierire sui piccoli proprietari, perché capisce che quelli sono gli unici che danno uno slancio all'economia, cioè che producono il grano perché si possa mangiare, perché si possa... Quindi succede che restituisce anche il potere che era stato confiscato a Virgilio, e il poeta per riconoscenza ha celebrato l'elezione di Asinio Pollione al consolato nel 40 a.C., nella quarta e nell'ottava eclosa delle bucoliche. Ma poi Virgilio il potere, guardate, lo perde lo stesso, ed è, guardate, l'esperienza più traumatica della sua vita, ma ne parleremo in seguito, perché questo problema dell'esproprio che Virgilio ha subito diventa un motivo fondamentale della sua opera poetica. Ora, Asinio Pollione, da console, prende un provvedimento importante e lodevole, perché investe un po' di soldi dell'erario per aprire nel 39 a.C. la prima biblioteca pubblica a Roma, affermando che questo secolare ritardo era veramente vergognoso per la città che si vantava di essere la capitale del mondo. Purtroppo la biblioteca di Roma non diventerà mai una biblioteca importante come quella di Pergamo e come quella di Alessandria, nella quale voi siete in continuazione lì a fare ricerca, no? Quando inizia la guerra civile tra Ottaviano ed Antonio, pensa bene di tenersi in disparte, e dopo la vittoria di Ottaviano si ritira a vita privata, mantenendo sempre una decisa posizione di autonomia nei confronti di Augusto. Asinio Pollione è stato un oratore apprezzato, un finissimo uomo di cultura, un protettore di artisti e di letterati, anche se il suo cenacolo non è paragonabile a quelli di Mecenate e di Messalla. Sappiamo, è a questo proposito che lo abbiamo incontrato, no? Che sono giunti fino a noi alcuni suoi presunti giudizi critici su Cesare, su Cicerone, su Sallustio. A metà novembre dello scorso anno, no, abbiamo preso atto che Tito Livio è stato accusato da Asinio Pollione di patavinitas, vi ricordate? Cioè di avere uno stile dialettale di gusto padovano. Al suo cenacolo culturale dobbiamo l'introduzione delle recitazioni, cioè le letture pubbliche, che poi verranno organizzate in molte sale private o pubbliche in cui i poeti leggevano e declamavano le proprie opere davanti a spettatori. Le recitazioni si diffusero, guardate, per tutto il primo secolo d.C., alimentate dalla passione letteraria dei personaggi dell'alta società, e divennero però col tempo avvenimenti più mondani che culturali, e contro questa moda si scagliarono poi gli scrittori satirici come Orazio, Terzio, Giovenale. Scarsi frammenti sono rimasti dell'opera più importante di Asinio Pollione, intitolata Istorie. Storie. 17 libri sugli avvenimenti dal primo triumvirato, quindi dal 60 a.C., alla battaglia di Filippi, al 42 a.C. Questo scritto è stato lodato da Orazio ed è servito come fonte per gli storici seguenti. Del tutto perdute sono le poesie di Asinio Pollione, di tendenza elegiaca, e le sue tragedie, che probabilmente, data la crisi del teatro, erano destinate più alla lettura che alla rappresentazione. Abbiamo parlato di circoli culturali. Voi avete frequentato un circolo culturale. Forse tra voi c'è anche chi le ha fondati, circoli culturali, di associazioni culturali. Questo è un molto consolante per l'alfabetizzazione. E scrivete quattro righe in proposito. E ora dobbiamo incontrare un personaggio che caratterizza con le sue opere l'età di Augusto e la storia del pensiero umano in generale. Abbiamo detto che questo personaggio da bambino e da adolescente era così timido da ricevere il soprannome di Parthenias, Feminucian, che in latino suona Vergilius, ma crescendo e frequentando i circoli culturali romani è diventato un po' più spigliato. Guardate sul punto 4 del repertorio. Vergilius, questa femminuccia, è niente poco di meno che Publio Virgilio Varone, che è nato il 15 ottobre del 70 a.C. ad Andes, che corrisponde ad una località che oggi si chiama Pietole, nelle vicinanze di Mantova. Guardate, con una guida della Lombardia, che trovate in biblioteca, guida rossa del Turi della Lombardia, potete fare una ricognizione sul territorio di Pietole. In questa zona, che è appena fuori Mantova, non so se avete visitato Mantova, che è una bellissima città, sono stati rinvenuti, magari si va alle Maldive a volte, si va alle Seychelles, si va alle Mauritius, ogni tanto passo davanti alle vetrine camminando dei chiodi offerte per viaggi di notte alle Mauritius. Sono stati rinvenuti numerosi ed interessanti reperti relativi all'età del bronzo tardo, dell'epoca etrusca e romana, che sono conservati, guardate, nel Museo Archeologico Virgiliano, con il quale si può entrare in contatto attraverso un sito. C'è un sito www.museovirgiliano.it. Ora, le memorie virgiliane a Pietole comprendono anche il famoso monumento di Pasquale Miglioretti, che è stato inaugurato da Giosuè Carducci nel 1884, e questi richiami sono resi più suggestivi lì in quella zona dalla vista del fiume Mincio, che è un bel fiume, lì, e dei grandi pioppeti che tutto intorno si possono ammirare. Ci sono bellissime cascine di mattoni rossi, gonzagliane in quella zona lì. Fate una visita a Pietole, l'antica Andes. Fatela virtuale, poi non è lontano, non sono posti lontani da andare a visitare. Si può andare in pianura, lì si può andare in bicicletta, ci sono piste ciclabili dove si può, o a piedi. Di Virgilio e della sua vita noi sappiamo molto, a differenza di Lucrezio, di cui sappiamo solo cose misteriose e leggendarie. Non tutte le notizie che ci sono state tramandate possono essere considerate reali. Molti sono episodi e aspetti leggendari anche per Virgilio, salvo quei dati che si possono ricavare dalle sue opere stesse, le Bucoliche, le Georgiche e le Eneide, tre opere molto importanti. Noi a scuola di solito si studia soprattutto l'Eneide, le altre due, le Bucoliche e le Georgiche, sono opere difficilissime, sono opere complicate, sono opere difficili, difficili da tradurre, difficili da rendere, difficili da leggere, coltissime, perché ogni riga c'è un riferimento alla mitologia, quindi vanno lette col dizionario mitologico in mano. Bisogna comunque citarle, vedere che ci sono, vedere di che cosa parlano, perché dentro ci sono dei concetti importantissimi che possiamo fare nostri e che dobbiamo fare nostri. Nel corso dei secoli, guardate, sono state scritte molte biografie di Virgilio. Le più significative sono quelle di Valerio Probo, del primo secolo d.C., di Elio Donato e di Servio Onorato, che sono state composte nel IV secolo. Guardate, di Elio Donato, che noi abbiamo già citato più volte, Elio Donato è un erudito grammatico del IV secolo che è stato il maestro di Gerolamo. Quindi mettiamo quindi in relazione tutte queste cose, questi personaggi. Guardate, di Elio Donato noi possediamo ben due vite di Virgilio, una delle quali, la più breve, sarebbe stata scritta personalmente dallo storico Svetonio agli inizi del secondo secolo d.C. e Elio Donato la tradotta. Ci sono accenni alla vita di Virgilio nel testo dei Saturnalia di Macrobio del V secolo d.C. e tutte queste antiche biografie sono state raccolte in un volume dal professor Brummer, che porta il titolo Vite Virgiliane, stampato a Lipsia nel 1912, e abbiamo lasciato agli intellettuali tedeschi queste cose, ma intellettuali europei. Guardate, Virgilio ha un prenome comunissimo, Publio, mentre il cognome Marone in etrusco significa una carica pubblica identificabile con l'edilis romano, e probabilmente qualche antenato del poeta aveva ricoperto questa carica. Gli edili sovrintendevano ai mercati, ai giochi pubblici e alla polizia. No, stavo pensando a Maroni, che ha un nome che ha con la scopa in mano, quindi mi è venuto pulizia invece di polizia, ma trasmettendola quindi come cognome la sua famiglia, e bisognerebbe quindi esserne degni di questo cognome. In una delle numerose biografie di Virgilio, il cognome Maro viene spiegato in affinità con il mare, e vi si legge: fu detto Marone dal mare, perché come il mare abbonda di acqua, allo stesso modo la sapienza poetica abbondava in lui più che in ogni altro. Il nome di Vergilius, che col tempo è diventato Virgilius, è ricollegabile in qualche modo alla radice di Virgo, fanciulla, corrispondente al soprannome greco Partenias, signorinella, che i contemporanei hanno dato al poeta per la sua naturale timidezza. Il padre di Virgilio, inizialmente di umile condizione, un agricoltore, è riuscito ad acquistare una rustica villa, cioè una casa colonica, ed un podere che gli stesso coltivava, tenendo anche api e bestiami e procurando alla famiglia una discreta agiatezza. Il grammatico Elio Donato scrive che la madre di Virgilio si chiama Magia Polla, e poi riporta la leggenda secondo cui, prima di darlo alla luce, avrebbe sognato questa donna di partorire un ramo dall'oro sul quale erano subito sbocciati moltissimi fiori e frutti. Virgilio ha compiuto i suoi primi studi grammaticali a Cremona, dove a 16 anni ha lasciato la toga pretesta, cioè quella dell'adolescenza, per quella virile della maturità. E a questo proposito Elio Donato mette in luce una coincidenza, che il giorno stesso in cui Virgilio ha preso la toga virile, Lucrezio muore, come se ci fosse stato un ideale passaggio di testimone tra i due poeti. E scrive Elio Donato: quando Virgilio prese la toga virile era già un giovanotto alto e di salute cagionevole, alto e bruno, rustico d'apparenza, poco pronto nella parola, piuttosto trasandato nel vestire e di salute cagionevole. Guardate, con queste caratteristiche somatiche concorda il cosiddetto mosaico di Susa del secondo secolo d.C., scoperto nell'Africa settentrionale e oggi conservato al Museo del Bardo di Tunisi, del quale abbiamo già consigliato la visita qualche mese fa. In questo mosaico Virgilio è rappresentato seduto mentre legge un esemplare dell'Eneide e alle sue spalle, in piedi, ci sono le muse Euterpe e Melpomene. Guardate, è probabile che in uno dei siti che si occupano di Virgilio questo mosaico lo si possa osservare, ma lo osserveremo anche noi la prossima settimana. Fate una ricerca al proposito e utilizzando l'enciclopedia andate a verificare di quale arte sono protettrici queste due muse, la musa Euterpe e la musa Melpomene. Da Cremona Virgilio passa a Milano, Mediolanum, il principale centro di studi del territorio cisalpino, dove continua a studiare grammatica e letteratura, e poi si trasferisce a Roma per iniziare la seconda fase della sua educazione, quella retorica e filosofica. Ma per l'eloquenza Virgilio non ha mai avuto particolare simpatia e non trae gran profitto dalle lezioni di un maestro che si chiama Epidio e che annoverava tra i suoi scolari anche Marco Antonio e Cesare Ottaviano, un Ottaviano giovanissimo. Ma noi sappiamo che il futuro principe, il futuro imperatore, è stato precocissimo. Difatti a 12 anni è stato lui a pronunciare il discorso funebre per la nonna Domitilla. Quindi vedete, Augusto è fin da bambino amante della cultura. Da Roma Virgilio passa poi a Napoli, città più allegra, più tranquilla di Roma. Allora, ed entra a far parte di una scuola filosofica denominata il Giardino, e voi sapete già di che scuola si tratta, diretta dall'epicureo Cicerone, di cui Cicerone loda la vasta erudizione e che ha avuto un notevole influsso sulla formazione psicologica del giovane poeta. Guardate, dopo il soggiorno partenopeo, Virgilio ritorna ad Andes, ha bisogno di tranquillità per rileggere gli idilli del suo poeta prediletto, del poeta prediletto della sua giovinezza, il greco Teocrito, che voi dovreste ricordare, da cui soprattutto egli trae ispirazione per la composizione delle Bucoliche, la prima sua opera importante. Nel 43 avanti Cristo Asinio Pollione, reduce dalla Spagna, assume in nome di Antonio e di Ottaviano, che sono alleati in questo momento, il governo del territorio transpadano ed evita che a Virgilio e ad altri piccoli proprietari sia espropriato il potere quando, dopo la battaglia di Filippi, vengono premiati con la donazione di terre i veterani dell'esercito triumvirale. Guardate, questa consuetudine della distribuzione delle terre ai militari sarà sempre considerata un'operazione di carattere clientelare che ha creato ingiustizia sociale e anche dei guai dal punto di vista economico, perché questi non sapevano poi governare un terreno che era ben avviato, fare affari, andare sul mercato. Purtroppo quando a governare la Transpadania subentra Alfeno Varo, che non ha il senso dell'equità e non ha il senso politico che ha Asinio Pollione, la regola di Asinio Pollione non vale più e anche i piccoli poderi vengono confiscati per darli ai militari, e Virgilio di conseguenza reclama vivacemente, rischiando di perdere la vita, ad opera di Arrio, cioè il veterano dai modi piuttosto brutali a cui viene assegnato il suo potere con i coloni che vi lavorano. Ora, dopo la confisca del potere, Virgilio ritorna a Roma in preda ad una grande malinconia, poi Orazio la chiamerà depressione, questa malattia, ma lo vedremo, lo incontreremo. Per il poeta è l'esperienza più traumatica che egli abbia mai vissuto, e non vale la generosità di Ottaviano, che si sente in colpa e che gli regala una villetta a Napoli nell'affetto dei suoi amici romani che lo accolgono benevolmente, a fargli dimenticare la sua tragedia e quella dei suoi coloni mantovani che gli rimasero per sempre nel cuore, insieme con la sua terra, la dolce campagna di Mantova, la quale, scrive Virgilio nel secondo libro delle Georgiche, nutriva lungo l'erbosa corrente i candidi cigni. Pascentem niveos erboso flumine cicnos. Cioè, a questa situazione traumatica Virgilio reagisce scrivendo un'opera, e a Roma nel 39 a.C. pubblica le Bucoliche, in latino i Carmina Bucolica, e quest'opera riscuote un grande successo che gli apre le porte di tutti i cenacoli letterari e poetici della capitale. Elio Donato ci informa che alcune ecloghe di quest'opera, poi vediamo che cosa sono le ecloghe, che è stata scritta quasi tutta come se fosse un dialogo, quindi c'è di mezzo anche la cultura platonica, vengono anche rappresentate in forma teatrale. Che caratteristiche ha questa prima opera virgiliana? Guardate sul punto 5 del repertorio. Guarda, intanto il termine bucolico che noi usiamo, abbiamo sentito nominare, poi siete tutti amanti della campagna, quindi siete già bucoliche e bucolici per antonomasia, no? Guardate, il termine bucolico deriva dal verbo greco bucoleo, che significa portare al pascolo i buoi. I bucolica, sottinteso carmina, quindi significa canti di pastori, cioè di gente che porta al pascolo. E l'opera che porta questo titolo viene composta da Virgilio tra il 42 e il 39 a.C. ed è formata da 10 componimenti in versi esametri, detti ecloghe, che in greco significa poesie scelte. Ora, la maggior parte di questi componimenti è scritta in forma dialogica, cioè due personaggi dialogano tra loro, oppure c'è anche un personaggio che dialoga con se stesso. E il modello dei Carmina Bucolica è quello ellenistico alessandrino degli idilli pastorali, composti da un poeta che abbiamo incontrato più di una volta in questi anni, che si chiama Teocrito. Guardate, ritengo sia necessario, seppure brevemente, rinfrescare la nostra memoria su questo personaggio, perché noi abbiamo una testa ben fatta, ma non ben piena, quindi non è che resistiamo tutto. E ogni tanto qualcosa dobbiamo riportare giustamente alla luce della coscienza. Teocrito è nato nella celebre polis di Siracusa, non so se l'avete visitata, nel 310 a.C., e il suo nome viene affiancato a quello della città che gli ha dato i natali, Teocrito di Siracusa. Quindi la Grecia è la mega Hellas, è la Magna Grecia, noi ce l'abbiamo in casa ancora oggi, la mega Hellas. E Teocrito di Siracusa è considerato il più grande poeta greco dell'età alessandrina, quindi il più grande poeta greco sta nella mega Hellas, ed è famoso soprattutto per aver creato un nuovo genere letterario, cioè la poesia bucolica o idillica. L'opera più importante di Teocrito è formata appunto dai suoi 30 idilli scritti in esametri in dialetto dorico. Lo stile di Teocrito è caratterizzato dal fatto che il poeta si esprime con semplicità e con spontaneità, facendo in modo che il suo linguaggio sia comprensibile al maggior numero di persone. Bisogna sapere i miti però a memoria, perché sennò quindi la cronaca dell'epoca. Teocrito vuole esprimere nei suoi versi gli aspetti più umili della vita dei campi, della vita delle polis, e vuole esaltare uno stile di vita sobrio, sentimentale, quieto, idillico, e per raggiungere questo obiettivo racconta i miti in modo quasi pedagogico, con l'intenzione di ammonire, attenzione, perché Teocrito è vissuto per qualche tempo anche nell'isola di Kos. Conoscete l'isola di Kos davanti a una delle isole del Dodecaneso, dove è nata la medicina, davanti alle coste della Ionia, dove ha esportato la sua poesia di carattere amoroso e sentimentale. Poi è vissuto anche per un certo periodo ad Alessandria, ma si è tenuto appartato. Infine è tornato a Siracusa, ma nulla sappiamo di quest'ultimo periodo della sua vita. È morto intorno al 250 a.C. Noi qualche anno fa abbiamo incontrato Teocrito di Siracusa, non so se vi ricordate perché, perché il 18° idillio, che si intitola Idillio di Elena, Elena, la incontriamo tutti gli anni perché questo personaggio è fondamentale nella storia della cultura, e di Elena si continuano a ripetere i soliti luoghi comuni, in realtà c'è molto di più, la cui lettura deve aver fatto emozionare i poeti latini, a cominciare da Virgilio, contiene questo idillio il significativo epilogo della tragedia del mitico personaggio di Elena, morta per impiccagione. Teocrito scrive che a Sparta, Elena è di Sparta, c'era ancora nel III secolo a.C. l'albero di Elena. Vi ricordate che abbiamo parlato dell'albero di Elena? E ora vi ricordate? E l'albero di Elena è un platano. Conoscete i platani? Sono alberi che biancheggiano, guardateli bene. Ricordate che abbiamo parlato dei platani, perché la vita della figura letteraria di Elena, come abbiamo studiato a suo tempo, è contrassegnata dal biancore, dallo splendore. E tutti i platani contengono il racconto della tragedia di Elena. Il platano non è soltanto un albero, così come molti altri alberi, è un santuario. È il santuario vivente di Elena ed è quindi un oggetto presente nei racconti delle origini. Elena nasce insieme ai suoi due fratelli gemelli, i Dioscuri, che sono nel cielo e che biancheggiano, illuminano. Elena è splendente. Teocrito, nel 18° idillio, allude ad un rito che faceva parte delle cerimonie nuziali nelle campagne e nelle polis della Mega Hellas, e ne descrive l'origine mitica legata alla figura epica di Elena. Un rito funebre. Un rito matrimoniale, un rito funebre. C'è di mezzo la condizione della donna. Attenzione, noi veniamo dal mondo di Janus e dobbiamo tenerne conto di questo fatto. Teocrito ci presenta Elena che ripensa alla sua prima notte di nozze passata con Menelao, una notte una notte andata in bianco, nel senso che Menelao è stanco morto, si addormenta, è già vittorioso per avere conquistato Elena, e quindi forse per fortuna di Elena si addormenta, quindi lei può pensare, quindi i maschi dormono esausti per la conquista e le donne riflettono. E guarda, attenzione, perché questi sono concetti molto significativi. Teocrito ci presenta Elena che ripensa la sua prima di notte passata con Menelao. Poi il poeta ci presenta il rito dell'addio al celibato. Avete presente i riti della Dio? Che per una ragazza equivaleva ad un rito funebre. E infine ci presenta il dramma legato all'albero di Elena in ogni contrada mediterranea, guardate, c'era un platano sotto al quale venivano celebrati i rituali prematrimoniali. Ricordate che abbiamo già studiato questi concetti attraversando il mondo ellenico, utilizzati come deterrenti, perché l'albero di Elena era un monumento che doveva ricordare alle spose e quale rischio avrebbero corso a comportarsi come la moglie di Menelao. Attenzione! Vietato innamorarsi. La poesia idillica di Teocrito, che è una poesia invece che analizza l'innamoramento, Quindi vedete, stiamo parlando di argomenti, dando a questi argomenti lo spessore che dovrebbero avere, uno spessore intellettuale, non semplice, superficiale come il gossip. Non siamo più abituati allo spessore intellettuale, siamo abituati alla superficialità del gossip. Guardate che la poesia idilliaca di Teocrito in questo caso non ha nulla di idilliaco, visto che fondamentalmente la parola idillio richiama o dovrebbe richiamare situazioni di calma e di distensione alle quali invece si aspira. C'è un'aspirazione, guardate, il termine idillio, ragioniamoci sopra, perché questa è una parola che non usiamo più, di quella che è andata in disuso, ma invece è una parola importante. Richiama le parole tranquillità, serenità, gentilezza, delicatezza, infatuazione. Se avete vissuto un idillio, con quale di queste parole o con quale altra parola lo potreste definire? Guardate, basta una parola per rispondere, scrivetela, fate appello alla vostra esperienza personale, non mi dite che non avete fatto esperienze idilliche, perché non è possibile. A me è venuta la curiosità di rileggerlo, il 18° idillio di Elena, che in greco si intitola Elenes Epitalamios, e guardate, l'epitalamio, vedete, era il canto, è, possiamo dire, perché succede ancora che questi rituali si facciano, non solo in Italia, nel sud Italia, non solo nel mondo, anche in Italia. Era il canto eseguito da un coro formato da ragazze e ragazzi dinanzi alla camera degli sposi la sera delle nozze. Gli amici, ancora oggi succede, ancora fino a poco tempo fa, si cantavano quindi epitalami. Ma leggiamo da Teocrito di Siracusa, 18° idillio, il famoso Elenes Epitalamios. Forse dovreste ricordarlo perché lo abbiamo già letto, ma bisogna rinfrescare la memoria. Per capire su che cosa si sono formati con un frammento i poeti idillici romani della stagione che stiamo studiando. La notte delle nozze, quando gli sposi si ritirarono nella camera da letto ancora umida di pittura, Menelao aveva le ginocchia pesanti e la mente intorpidita, aveva capito troppo. Il lungo e incerto corteggiamento, il giuramento sul cavallo squartato, gli onori, le feste, i banchetti, tutto si fondeva in una possente spinta da cacciarsi su quel letto a dormire. Elena vegliava e pensava alle sue compagne che fino a poco prima avevano cantato e danzato per lei nel palazzo. Erano un giovane popolo di femmine, 240 fanciulle unte d'olio come i maschi, siamo a Sparta, che si esercitavano nella corsa lungo l'Europa, e ora pensavano a lei, mentre Elena divideva per la prima volta con Menelao la stessa coperta. La mattina dopo, alla prima luce, quelle ragazze avrebbero raccolto ninfee vicino alle praterie dove usavano correre e le avrebbero intrecciate in una corona. Poi sarebbero andate a sospendere la corona ai rami di un grande platano, innalzando verso il cielo e abbandonando al vento quei fiori nati dal limo. Una di loro avrebbe estratto un'ampolla d'argento e ne avrebbe versato sul platano goccia a goccia un olio che si usava nei sacrifici funebri. Altre avrebbero inciso sulla corteccia della pianta una scritta: adorami, sono l'albero di Elena. Nella notte Elena vegliava fantasticando. Dopo la fuga da Sparta, dopo gli anni della guerra a Troia, dopo il fortunoso ritorno a Sparta, dopo la morte di Menelao, Elena si trovò stretta tra due figliastri che la esecravano, Nicostrato e Megapente. Pensò allora di fuggire di nuovo, questa volta da sola, verso un'amica dell'infanzia, navigò sino a Rodi, dove regnava Polisso, ora una vedova, una delle tante vedove della guerra di Troia, sparse nelle isole. Elena cercava finalmente rifugio in una donna, nel ricordo di una bambina. Polisso, voleva vendicare il marito, Tlepolemo. Come tante, addossava a Elena la colpa della sua morte, ma accolse Elena con gentilezza. Per la prima volta Elena non era frastornata da uomini. Stava distesa nel bagno un giorno, fantasticava, quando irruppero alcune ancelle di polisso camuffate da erinni, la afferrarono nuda, la trassero gocciolante dall'acqua, artigliandola con molte mani, e la trascinarono. Fuori venne impiccata a un albero. Il grande platano vicino a Sparta mostrava ancora la scritta: adorami, sono l'albero di Elena. Quando i Rodi fondarono un santuario di Elena Dendritis, Elena dell'albero, accanto al platano dove l'avevano trovata impiccata. Vedete questo incrocio di miti che si intersecano tra loro? Ora, la maggior parte delle ecloghe che formano il Bucolica di Virgilio è ambientata in Arcadia, cioè una regione montuosa all'interno del Peloponneso, che da allora per secoli è stata scelta dalla cultura occidentale come paesaggio emblematico della poesia pastorale, dell'amore, della pace. Un paesaggio senza tempo e senza storia, ai limiti dell'irreale. Guardate, dalla fine del 1400 al 1700 in Europa si svilupperà un importante, è sviluppato un importante ed eterogeneo movimento intellettuale chiamato Arcadia. Guardate, che produrrà molte idee significative, in particolare di questo movimento culturale. Noi ce ne siamo già occupati ed occupati nell'anno 2001, ma ce ne occuperemo ancora naturalmente in avvenire. La lontananza che il territorio arcade richiama consente al poeta di velare qualunque riferimento alla cronaca. Noi siamo in Arcadia, non siamo qui. Di nascondere ogni notizia autobiografica, in modo che sotto l'immagine ricorrente di paesaggi mitici che, immersi nella vita campestre e pastorale, gareggiano personaggi mitici che gareggiano in poesia, paesaggi e personaggi che gareggiano in poesia, lui possa, il poeta, possa denunciare un'ingiustizia. Sappiamo che Virgilio subisce un trauma dalla confisca del potere di famiglia. Perché? Perché suo padre lo aveva comprato con grande sacrificio, lo aveva ben governato, perché i coloni andavano d'accordo con i proprietari, perché un saggio governante come Avinio Poglione aveva gestito con giustizia l'esproprio delle terre, ma era stato rimosso con una promozione perché le sue scelte non erano consone con l'interesse del potere centrale. I Bucolica sono prima di tutto un'opera di denuncia, quindi, contro l'ingiustizia. Difatti ogni tanto nel componimento compaiono situazioni che non hanno niente a che vedere con l'Arcadia, ma si parla implicitamente di Roma, di Cremona, di Mantova. Sì, sono campagne, ma sono campagne reali, dove sono successe delle cose reali, e del Mincio e dei personaggi che emergono sono uomini politici altolocati e prepotenti. Si riconosce il dispotico Alfeno Varo, che è quello che compie l'ingiustizia nei confronti di Virgilio e di molti altri piccoli proprietari, personaggi che hanno gestito la confisca dei poteri, commettendo anche delle ingiustizie. Naturalmente Virgilio sa che deve stare attento, ha già rischiato di perdere la vita per difendere i propri diritti, e quindi si esprime con sapienza poetica sotto copertura, cioè usando la sapiente allegoria arcade, componendo un canto che esalta la serenità e la pace della vita bucolica, il senso profondo dell'amicizia, ma che mette anche in evidenza la realtà amara della vita, sconvolta spesso da passioni travolgenti. Da questo confronto scaturisce il senso di angoscia che coglie le persone quando subiscono un'ingiustizia senza potersi ribellare, e l'unico conforto all'infelicità è entrare nel mondo della poesia, che è piacere, scrive Virgilio, e serenità, che è lo stesso ideale di Lucrezio. Ricordate, La sapiente ambiguità che Virgilio sa creare è decisiva, perché impedisce a chi legge di ricostruire gli eventi drammatici a cui il poeta si riferisce. Cioè, è pericoloso esporsi a Roma in questo momento, soprattutto per i poeti. Quindi ci si rifugia nel mito, ci si rifugia in Arcadia per parlare delle ingiustizie che sono state compiute nella pianura padana. Ora, quasi tutti i testi dei Bucolica hanno in comune il tema della gara poetica, cioè i mitici pastori si sfidano nella composizione su vari argomenti, e questi personaggi diventeranno a breve, guardate, i protagonisti di un nuovo genere letterario, il romanzo. Guardate, il tema delle origini del romanzo noi lo abbiamo studiato nel percorso di 2 anni fa, vi ricordate? Potete andare su quelle lezioni, ma lo riprenderemo naturalmente a suo tempo. Abbiamo visto i primi frammenti di romanzi, ricordate? Guardate sul punto 6 del repertorio. Nei Bucolica di Virgilio spiccano alcune figure molto importanti. Spicca la figura di Sileno, ambigua divinità boschereccia, Sileno, a cui veniva equiparato Socrate, che intona carmi cosmogonici che rievocano i miti primordiali, tra cui quelli di Deucalione, di Prometeo, di Pasifae, del suo folle amore, dell'età dell'oro. In posizione centrale nella quinta ecloga c'è il celebre lamento a due voci, non in gara questa volta, ma in solidarietà reciproca, sulla morte violenta di Daphne, il personaggio simbolo dell'Arcadia, che è una sorta di vittima immolata. Guardate che è un personaggio che noi rincontreremo, è un personaggio molto importante sul quale c'è da aprire degli scenari notevoli, questo Daphne. Attenzione, c'è anche un Daphne, ma non ha niente a che fare. Il brano poi più enigmatico e grandioso dei Bucolica, del quale dobbiamo parlare, attenzione, lo troviamo nella quarta ecloga. Guardate, questo brano ha contribuito a far sì che quest'opera di Virgilio abbia avuto nel corso del Medioevo una straordinaria popolarità, se non altro, se non tutta, la quarta ecloga. Perché nella quarta ecloga, scritto in tono profetico, noi troviamo l'annuncio della comparsa di un fanciullo prodigioso. Nasce un bambino che porterà la salvezza. E voi capite benissimo che qui gli accostamenti da fare sono interessanti. Tu modo pascendi puero, nel quale gli autori cristiani, naturalmente, hanno immediatamente riconosciuto la figura di Gesù Cristo. Ecco, già ci sono, ecco, quindi già ci sono i presupposti nella letteratura dei classici, ci sono i presupposti della letteratura dei Vangeli. E questo ha contribuito per secoli all'immagine di un Virgilio cristiano. No, cioè, la quarta ecloga, quindi, questo vi dovrebbe ricordare qualcosa, ma ora lo vediamo, no? La quarta ecloga, quindi, non ha nulla a che fare con il mondo pastorale. Virgilio si rivolge al console Asinio Pollione, no? E fa partecipare Asinio Pollione, che è una persona che lo stima molto, e sente naturalmente il dovere di lodare questo amministratore giusto, facendolo partecipe di un annuncio salvifico che assume un fascino particolare avvolto nel manto della sapienza poetica. Cioè, in definitiva, le bucoliche, come si dice in italiano al femminile, no? Le bucoliche, si presenta come un'opera originale rispetto ai suoi modelli di riferimento, cioè agli idilli di Teocrito in particolare, e anche al Dererum Natura di Lucrezio. Guardate, se voi cercate sull'enciclopedia o sulla rete, fate questo esercizio, il termine Arcadia, voi potete trovare che dà il nome ad un'accademia, poi a due significativi romanzi pastorali, di cui parleremo in futuro, e anche ad un importante, all'epoca segreto, convegno politico. C'è un incontro segreto che viene chiamato in codice l'Arcadia, fate una ricerca, trasferitevi per qualche minuto in Arcadia, mitica terra senza tempo. Ma e ora leggiamo come esempio il testo della Ecloga quarta, che contiene l'annuncio salvifico della comparsa di un fanciullo prodigioso, un fanciullo che farà passare l'umanità dalla stirpe del ferro al mondo dell'età dell'oro, quindi un salvatore, Zoter in greco, salvatore. Ora, questo brano è un esempio molto significativo, guardate, di contaminazione culturale. Siamo al culmine del fenomeno della contaminazione, perché lo stile ricalca, guardate, anche quello del libro dei Salmi, della letteratura veritica. No, abbiamo studiato a suo tempo il libro dei Salmi, ricordate? Ricordiamoci che ad Alessandria è avvenuta e fa discutere la traduzione in greco dei libri della Bibbia, lo sapete, no? Quindi i poeti latini, ci si domanda, ne hanno avuto sentore di questa traduzione? Probabilmente sì. E conoscevano il greco, gli autori latini, non l'ebraico, ma il greco sì. E quindi, i contenuti sono mutuati poi dal grande serbatoio della letteratura orfico-dionisiaca, rivisitata dalla cultura ellenistica e filtrata attraverso la lingua latina, che ormai è pienamente capace di esprimere la sapienza poetica. Cioè, tutto questo costituisce una difficoltà nella letteratura dei bucolica. Leggerli è difficile, leggere le bucolica, il Carmine, perché? Perché ad ogni riga noi dovremmo usare il vocabolario, il dizionario mitologico, di mitologia. Per questo è utile avere a disposizione un dizionario di mitologia, cioè che è reperibile in biblioteca, non è che si debba arrendere, cioè c'è un metodo anche perché dobbiamo imparare per leggere. È chiaro che ci vuole pazienza, la cosa è noiosa, lo si fa soltanto se dobbiamo studiare, ma noi non l'abbiamo potuto fare ora, perché sennò ci voleva uno o due itinerari soltanto per leggere un frammento, ma un'esperienza però la stiamo facendo, perché ciò che abbiamo, su cui abbiamo riflettuto, su cui stiamo riflettendo, costituisce una chiave di lettura che ora possediamo come un tassello nel mosaico della conoscenza dei classici. Leggiamo dall'Ecloga quarta delle bucoliche di Virgilio. È Avinio Pollione che parla a se stesso, no? Sicule muse, di cose un poco più grandi cantiamo, non a tutti gli alberi piacciono e gli umili tamerischi. Se cantiamo le selve siano del console degne. L'ultima età giunge oramai dalla profezia umana, la serie dei grandi secoli nasce da capo, oramai torna persino la Vergine, tornano i regni di Saturno, ormai una nuova stirpe si invia dall'alto cielo. Tu, al fanciullo che ora nasce, per cui cesserà finalmente la stirpe del ferro e sorgerà in tutto il mondo la stirpe dell'oro, sii benevola, casta Lucina, già regna il tuo Apollo e proprio sotto il tuo consolato, Pollione, questa splendida età avrà inizio e cominceranno a svolgersi i grandi mesi sotto i tuoi auspici, ogni traccia superstite del nostro disfatto vanificata libererà la terra dal continuo timore. Egli sarà introdotto nella vita divina e agli dèi vedrà mescolati gli eroi e lui a sua volta sarà visto da loro e pacificato dalla virtù di suo padre, reggerà il mondo. I primi doni però, fanciullo, ti darà la terra, e fondendo spontaneamente ovunque edere erranti e baccari, e frammista la canto ridente la colocasia. Da sole riporteranno a casa le mammelle turgide di latte le capre, senza temere gli armenti grandiosi leoni. da sé il suo lode già si effonderà morbi di fiori, sarà morte alla serpe, morte per i veleni celati tra l'erbe, ma dovunque spunterà la momo di Siria, quando però degli eroi le geste e le imprese del padre, oramai sarà in grado di leggere e di capire qual è la virtù, contenere spighe a poco biondeggerà la campagna, rosseggerà dagli ispidi pruni, pendula l'uva e le querce compatte trasuderanno rugiada di miele. Poche vestigia soltanto sopravviveranno dell'antica malvagità e indurranno a tentare tepide su piatte, a cingere di mura le città, a fendere la terra di solchi. Si avrà un nuovo tifi allora e un'altra argo carica di eroi squisiti. Si avranno ancora guerre nuovamente a Troia all'invito del grande Achille. Poi, quando oramai saldo sarai giunto all'età virile, rascerà anche il marinaio il mare, non più sulle navi travate scambierà le merci, ma tutto daranno tutte le terre, senza che i campi abbiano a soffrire i sartielli o le vite i falcetti. Il robusto aratore, anche lui ormai libera i tori dal giogo, la lana non imparerà la menzogna dei molti colori, ma già sui prati l'ariete nell'amabile rosso della porpora e nel rancio del guado muterà da sé il proprio vello, da sé lo scarlatto sui pascoli tingerà gli agnelli. Filate, dissero ai loro fusi, questi secoli, concordi per lo stabile volere dei fati le parche. Ascendi su ai grandi onori, sarà tempo oramai, o cara prole divina, grande diletto di Giove, guarda il sussulto della curva massa del mondo, e le terre, gli spazi del cielo, e l'abisso del cielo, guarda come sia lieto di cosa per il secolo che viene. Oh, a me allora rimanda l'ultima parte di una lunga vita, e respiro bastante a cantare le tue imprese. I miei canti vinceranno quelli del tracio Orfeo divino, pur assistiti come sono dalla madre e dal padre, Calliope per Orfeo, per Lino il grande Apollo, anche Pan, se vorrà gareggiare con me a giudizio d'Arcadia, anche Pan si dirà da me vinto a giudizio d'Arcadia. Comincia, fanciullino, con un sorriso a riconoscere tua madre, la madre lungamente, 10 mesi appenato. Comincia, fanciullino, chi non sorrise al proprio genitore non avrà l'onore della mensa di un dio né il privilegio del letto di una dea. Sono bellissime le bucoliche, ma ci vuole un dizionario mitologico per interpretare tutti questi miti che ci sono. E i bucolica di Virgilio, guardate, riscuotono un notevole successo nei circoli culturali romani, dove conoscono benissimo i miti. E tuttavia, a lungo andare a Roma, Virgilio ci sta male, perché Roma col suo fatto, la sua frenetica vita politica e mondana, viene a noi a Virgilio, per cui lui si trasferisce a Napoli, dove dal 37 al 30 a.C. compone le Georgiche, la sua seconda opera importante, che dedica a Mecenate e anche ad Ottaviano, che gli ha regalato una villetta a Napoli dove lui abita. Guardate sul punto 7 del repertorio, la casa di Virgilio a Napoli, guardate, si trova nella zona, non so se conoscete Napoli, si trova nella zona di Posillipo. Quando noi pensiamo a Posillipo, che è un posto eternato col suo mare dalla canzone napoletana, noi pensiamo a qualche cosa di dialettale, no? Qualche cosa che è legato, no, a quella situazione etnica. Attenzione, perché invece c'è qualcosa di più internazionale lì. Posillipo è un luogo di ogni delizia. Qui c'erano molte ville con parchi dalla magnifica vegetazione, parchi degradanti sulle pittoresche marine che sono state immortalate da molti pittori. Guardate, il termine greco Pausillipo è un termine greco, significa che calma il dolore, che fa cessare gli affanni. È un termine epicureo, di scuola epicurea, che calma il dolore, che fa cessare gli affanni. È chiaro questo? Quindi lì, in queste ville, ci sono anche giardini epicurei, questi parchi sono tutti giardini di filosofia epicurea, pensate a Lucrezio che arriva da queste parti, la famiglia Lucrezia. E inizialmente questo era il nome di una villa, della villa di questo Pausilipo, la villa di Vedio Pollione. Pollione non è parente di Asinio Pollione, sono due personaggi diversi. Guardate, le testimonianze virgiliane a Napoli si trovano nella zona di Piedigrotta, cioè nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria Piedigrotta, dove si trova il cosiddetto Parco Virgiliano, che è uno dei siti più frequentati dai viaggiatori del Grand Tour. Il Grand Tour era quel viaggio che nel 1700 facevano tutti quegli intellettuali che venivano dalla Mitteleuropa, che venivano in Italia, che era il giardino del mondo, allora l'Italia era una terra mitica, no? E veniva, ecco, qui il Parco Virgiliano, appunto. E noi quando pensiamo a Napoli pensiamo a tutt'altre cose, ahimè, in realtà ci sono anche queste cose, speriamo che riemergano e possano diventare le prime cose importanti di questa bellissima città. E di qui si accede dal Parco Virgiliano alla cosiddetta tomba di Virgilio, dove secondo la tradizione sarebbe stato sepolto il poeta nel 19 a.C. Ora guardate, non distante dalla tomba di Virgilio c'è anche la tomba di Giacomo Leopardi. Guardate quante cose, anche Leopardi è morto a Napoli, si rifugia a Napoli, Leopardi si sta allegra, Leopardi non era per nulla un tristone. Guardate che ci abbiamo un'idea di Leopardi. Leopardi è morto a Napoli il 4 giugno del 1837. Guardate, con una guida della città di Napoli, che trovate in biblioteca o sulla rete, fate un'incursione, prima di tutto a Posillipo, poi a Piedigrotta, in modo da documentarvi sulle vestigia virgiliane, perché magari andate a Napoli e non vi sfuggono determinate cose che ci sono un po' incastrate dentro la città in questo momento, ma se sono guarnite da idee questi oggetti che noi vediamo, diventano importanti e significativi, cioè diventano i significati di un'esperienza che possiamo fare. Virgilio sa che Ottaviano, siccome lo Stato romano soffre di una preoccupante crisi economica dalla quale non si risolleverà più, vorrebbe rilanciare l'agricoltura, e quindi il poeta intende anche con la sua opera risvegliare l'amore per la vita dei campi, che era stata una prerogativa, ricordate Catone il Censore, che ancora ci accompagna incuriosito, no? Ve l'ho detto che ci accompagnerà fino alla fine, e che abbiamo incontrato all'inizio. Era stata una prerogativa l'agricoltura, l'economia agraria della mentalità dei romani dell'antica Repubblica. Ora, la scelta di Virgilio non è condizionata da piaggeria nei confronti di un uomo potente. Cioè, il fatto che Ottaviano gli avesse regalato una casa, guardate, Virgilio lo ritiene un risarcimento nei confronti dell'ingiustizia che aveva subito con l'esproprio del potere. E questa idea la esprime Carducci nel suo discorso per l'inaugurazione del monumento a Virgilio in Fiesole, tenuto il 30 novembre del 1884. Dice Carducci: il fine politico delle georgiche è da escludere, perché il poeta si accinse all'opera sua nell'anno 37 a.C., molto prima della vittoria di Appio nel 31, e non poteva pensare quindi a divenire uno strumento di un principe che non c'era ancora, e di conseguenza l'intendimento dell'autore è esclusivamente poetico. Ora, Carducci ha ragione quando dice che l'intendimento di Virgilio è poetico, ma dobbiamo tenere conto del fatto che la sapienza poetica non è mai svincolata del tutto dalla realtà politica, e questa considerazione vale soprattutto per Virgilio. Difatti anche nelle georgiche c'è una puntuale allusione a quella che lui considera la cattiva politica della confisca delle terre, attuata senza criteri di giustizia per gratificare una categoria improduttiva ma arrogante come quella dei militari. Ora, la critica di Virgilio, che fondamentalmente è un pacifista, attenzione, poi lo vedremo, emerge nel testo delle georgiche quando il poeta, mentre esalta il lavoro dei campi, allude al fatto che i veterani, entrato in possesso di terre espropriate a valli agricoltori, non sarebbero stati capaci di amministrarle a dovere a causa della loro inesperienza. E difatti questa situazione si verifica in tutte le zone agricole dell'impero e contribuisce a dare inizio anche alla grave crisi dell'economia agraria, che sarà una delle cause principali che porterà alla decadenza e alla fine dell'impero romano d'Occidente. Guardate sul punto 8 del repertorio. Nell'estate del 29 a.C., Ottaviano torna dall'Asia dopo la vittoria di Appio e un mal di gola lo costringe per qualche tempo a star fermo ad Atella. Se volete fare un viaggio virtuale ad Atella, dov'è Atella? Ebbene, sapere che questa antica città, prima sannita e poi romana, oggi corrisponde ad una località che si chiama Sant'Arpino e si trova vicino ad Aversa, in provincia di Caserta. Quindi potete utilizzare la guida della Campania. Guardate che questi erano posti salutari. Hai mal di gola? Vai ad Atella, l'aria di Atella ti cura, non c'è bisogno di antibiotici. Nella cittadina di Succidio, che è vicina a Sant'Arpino, ha poi sede, guardate, il Museo Archeologico dell'Agro Atellano, con il quale si può entrare in contatto attraverso un sito www.archeona.arti.beniculturali.it. Buon viaggio. Queste sono zone culturali del nostro paese che fanno dell'Italia il giardino del mondo, d'Europa, del mondo. È bene saperlo, per questi motivi qui lo è. Cioè, ad Atella, Virgilio, alternandosi nella lettura per 4 giorni di seguito con Mecenate, fa conoscere le Georgiche ad Ottaviano. Probabilmente in questa circostanza che Virgilio comunica a Mecenate ad Ottaviano di voler comporre un poema nazionale che celebri l'impero di Roma. Virgilio infatti aveva cominciato a pensare all'Eneide, al cui testo lavorerà per 11 anni fino alla morte. Ma dobbiamo occuparci delle Georgiche. Che tipo di opera è? Guardate sul punto 9. L'opera di Virgilio, intitolata Georgiche, è un poema epico didascalico, cioè vuole anche insegnare, come il De Rerum Natura di Lucrezio, in 4 libri, formato da 2183 esametri, incentrato sulle attività agricole. Guardate, il titolo Georgica è tratto dal verbo greco gorgein, che significa lavorare la campagna. Quindi quando fate l'orto, voi vi dedicate all'arte georgica. Quando coltivate i vostri vasi sul terrazzo, fate dell'arte georgica. Quest'opera ha richiesto un lungo periodo di composizione, dal 37 al 29 a.C., perché Virgilio cura con scrupolo quasi maniacale la perfezione di ogni minimo particolare, con un continuo lavoro di lima, senza essere mai abbastanza soddisfatto. Le Georgiche sono dedicate a Mecenate, che scrive Virgilio, ne è stato l'ispiratore del suggeritore, in un momento in cui era necessario rilanciare una veduta politica agricola, ma in realtà questo poema è dedicato all'amore per la terra e al rimpianto che hanno i piccoli proprietari, i quali sono stati giustamente confiscati i poteri. Quindi è un'opera di dissenso su una politica agraria sbagliata. Virgilio ha curato la prima edizione del 29 a.C. Di solito si tende a non ricordare che nella seconda edizione, nel 26 a.C., Virgilio è stato costretto dalla censura ad omettere l'elogio che aveva scritto in conclusione dell'opera per il suo amico Caio Cornelio Gallo. Chi è questo Caio Cornelio Gallo? E perché è un personaggio scomodo? Guardate, Cornelio Gallo, nato nella Gallia Narbonense nel 69 a.C. a Forum Iuli, che è l'odierna località litoresca di Fréjus, che si trova tra Nice e Marsiglia, da famiglia appartenente al centro equestre, a Roma stringe amicizia con Virgilio e insieme seguono le lezioni del filosofo Partenio e frequentano l'ambiente dei poeti Neoteroi. Cornelio Gallo, dopo la morte di Cesare, sostiene Ottaviano e combatte al suo fianco contro Antonio e Cleopatra. e viene nominato governatore della prefettura d'Egitto. Ma guardate, è uno dei primi a capire quali sono le vere intenzioni di Ottaviano, il quale non perdona il suo atteggiamento critico e lo fa condannare alla confisca dei beni e all'esilio. Per questo Cornelio Gallio si uccide nel 26 avanti Cristo, fa come Catone l'Udicente. Virgilio lo stimava e gli aveva dedicato la decima ecloga dei Bucolica e la parte conclusiva delle Georgiche, ma nel 26 avanti Cristo gli viene imposto di sostituire questo elogio. E allora Virgilio che cosa fa? Provocatoriamente sostituisce l'elogio per Cornelio Gallo con il mito di Orfeo ed Euridice, cioè ancora una volta emerge il sentimento del rimpianto per una perdita, naturalmente, no? E bene, Orfeo perde Euridice, vive una vita di rimpianti e dice: mi vogliono togliere il rimpianto e io ce lo metto lo stesso il rimpianto, dice Virgilio. Cornelio Gallo è stato un poeta elegiaco anche, e della sua opera in quattro libri intitolata Amores rimangono solo una decina di versi lacunosi. Quest'opera è dedicata a Licoride, che è lo pseudonimo di un'attrice della Mima Volumnia, che aveva lasciato il poeta per seguire un ufficiale di Agrippa sul Reno. Agrippa è un personaggio che incontreremo quest'autunno. Ovidio considera Cornelio Gallo l'iniziatore del genere elegiaco in Roma. Guardate, nel testo delle Georgiche emerge il sentimento del rimpianto. Se voi doveste definire un vostro rimpianto, quale di queste parole usereste? Rammarico, nostalgia, dolore, dispiacere, recriminazione, rimorso, rincrescimento, pentimento. Beh, scrivete la parola che si adatta di più per voi ad una situazione che rimpiangete. C'è sempre un termine preciso se pensate ad una situazione da dare, e dobbiamo imparare a dare alle cose dei termini precisi, se no continueremo ad usare quelle 40, 50, 60 parole se non finiremo nei gesti. Qual è la forma e qual è il contenuto delle Georgiche di Virgilio? Le Georgiche è un'opera che viene considerata uno dei capolavori poetici di tutti i tempi. Guardate, la sua architettura è molto semplice, ogni libro tratta un'attività agricola specifica. Virgilio prende naturalmente spunto dal De Agricultura di Catone il Censore, dalle opere ai giorni del poeta greco Esiodo, naturalmente. I quattro libri delle Georgiche sono dedicati rispettivamente ai primi due alla coltivazione, i secondi due all'allevamento. Il primo libro è dedicato al lavoro dei campi, termina con la descrizione dei segni premonitori che hanno preceduto le guerre civili, che erano anche in cielo. Il secondo libro è dedicato alla coltivazione delle piante, in particolare di quelle tipiche del paesaggio mediterraneo, la vite e l'ulivo, e termina con un elogio alla vita in campagna, tranquilla, lontana dalle lotte per il potere, tutto quello a cui aspiriamo anche noi, no? E il terzo libro è dedicato all'allevamento del bestiame nobile, bovini ed equini, e poi all'allevamento del bestiame minuto, le pecore e le capre, e termina con la descrizione della terribile pestilenza, questo è un occhio rivolto a Lucrezio, che aveva decimato gli animali sulle Alpi Noriche. Il quarto libro è tutto dedicato all'apicoltura, è un capolavoro sull'apicoltura, e termina con il racconto della favola di Orfeo ed Euridice. E leggiamo gli ultimi 50 versi della favola di Orfeo ed Euridice dal quarto libro delle Georgiche di Virgilio, che è anche la parte finale del poema. Noi abbiamo già letto la versione di Ovidio a suo tempo, dalle Metamorfosi. Dobbiamo rimuovere un certo tipo di interpretazione ideologica, guardate, che delle opere di Virgilio ne hanno dato determinati regimi. In Italia il fascismo, per esempio, ha condizionato negativamente lo studio di questa storia, di questa letteratura, di questi miti, e questo influsso deleterio purtroppo è perdurato e perdura nel tempo. La poesia di Virgilio non è stata esaltatrice della potenza vincitrice di Roma. Infatti, più che l'esaltazione della vittoria, Virgilio, con la sua poesia, ha messo in evidenza il rimpianto per ciò che è andato perduto, soprattutto la pace. Ora, la poesia bucolica e georgica di Virgilio ancora prima che si istituisca l'impero, mette in evidenza che qualcosa si è rotto nell'inesorabile meccanismo della conquista. E in questa fenditura che si è venuta a creare, le poetesse e i poeti hanno teso la loro corda, ed è su questa corda che hanno fatto filtrare il loro Carmen intriso di dissenso, un dissenso che arriva dal profondo. E guardate, il profondo non può che essere rappresentato dal mitico mondo degli inferi, ed ecco il significato che Virgilio vuol dare in conclusione delle Georgiche, dopo essere stato censurato per l'elogio di Cornelio Gallo, alla fabula di Orfeo ed Euridice. Il rimpianto di Orfeo per la perdita di Euridice è il rimpianto per la perdita della pace, della giustizia, dell'amore, della terra che era stata comprata con fatica. A questo punto capiamo senza difficoltà la ragione per cui Virgilio è la guida di Dante, no? In quella selva oscura, aspra e forte, dalla quale se ne esce soltanto con una peregrinazione che porta l'anima e l'intelletto fin nel profondo mondo degli inferi. Guardate, le Georgiche che contengono anche un chiaro messaggio politico ed ideologico che contrasta con la mentalità imperialista. E ora insieme a Dante leggiamo questi versi dal quarto libro delle Georgiche. Rimasero affascinate persino le case della morte, i recessi del Tartaro e le Eumenidi, i capelli intrecciati con serpenti cerulei, Cerbero tra tende spalancate le tre fauci e la ruota su cui gira il Sione si arrestò insieme al vento. Ormai, tornando sui suoi passi, aveva superato tutti i rischi e ridata a lui e Euridice andava verso l'aria che spira in alto, seguendolo alle spalle. Questa la condizione voluta da Proserpina. Quando un'improvvisa follia colse l'innamorato imprudente, cosa da perdonarsi se i mani sapessero perdonare, si arrestò. E ormai presso la luce dimentico, ahimè, vinto nell'animo dalla passione, gettò uno sguardo indietro alla sua Euridice. Lì tutta la sua fatica andò distrutta e furono infranti i patti fissati dal Signore spietato, e per tre volte si udì un fragore sopra gli stagni d'Averno. E lei, cosa ha perduto me stessa, infelice, a te Orfeo, quale pazzia così grande? Ecco, una seconda volta il destino crudele mi richiama indietro, il sonno chiude i miei occhi smarriti, e ora, addio, sono trascinata avvolta da una notte immensa e tendo verso di te, ahi, non più tua, le mani senza forza, disse, e in un attimo, come fumo, si dissolse in soffi lievi di vento, fuggì dall'altra parte e non lo vide più, mentre lui inutilmente cercava di afferrare l'ombra e molte cose ancora voleva dirle, ma il trasportatore dell'orco non lasciò più che superasse l'ostacolo della palude. Che cosa fare? Dove andare, privato due volte della sposa? Con quale pianto commuovere i mani? Quali numi toccare con la sua voce? Lei, certo, navigava ormai fredda sulla barca di Stige, e lui per sette mesi interi, uno dopo l'altro, raccontano, sotto una rupe altissima davanti all'onda dello strimone deserto, pianse solo con se stesso e sotto gelidi anse ripeté questa storia, incantando le tigri e facendo muovere col suo canto le querce, come all'ombra di un pioppo, l'usignolo sofferente lamenta i suoi piccoli perduti, che il crudele aratore ha spiato e tolto ancora in plumi dal nido, ma lui piange nella notte e posato sul ramo ripete il suo canto miserevole e per ampio tratto riempie quei luoghi di afflitti lamenti. Nessun nuovo amore, nessuna unione piegò più il suo animo, solo percorreva i ghiacci, i parborei, il Tanai freddo come neve, le lande, Rifee, dove non cessa mai la brina, lamentando Euridice rapita ai vani doni di vite. Per questa fedeltà le donne dei Cicoli, da lui respinte durante i riti divini e le feste notturne di Bacco, sbranarono il giovane, ne sparsero i resti per l'ampia campagna. Anche allora, mentre l'ebro e agrio rotolava tra i suoi gorghi la testa strappata dal collo marmoreo, la sua voce da sola con la lingua gelida, ah, misera Euridice invocava, mentre la vita fuggiva, Euridice ripeteva, lunga tutta la corrente, la riva. Le Georgiche contengono anche un chiaro messaggio politico ed ideologico che contrasta con la mentalità imperialista. Virgilio, e hanno sottolineato i padri della Chiesa, c'è un Virgilio cristiano nel Medioevo, lo studieremo, esalta i valori della concordia, della pace, della sobrietà, della laboriosità, della devozione, dell'onestà, e secondo lui la campagna è il luogo in cui questi valori trovano l'attuazione pratica, perché il lavoro dei campi richiede una continua dedizione. Il poeta è consapevole dell'aspra fatica che la vita dei campi richiede e l'attribuisce alla volontà di Giove, alla volontà divina che non vuole infecondi i suoi regni. E nelle Georgiche, accanto all'argomento del lavoro, Virgilio sviluppa anche il tema idealizzato del ritorno all'età dell'oro, il fanciullo che ci riporterà all'età dell'oro, anche qui, perché intende l'economia agricola come la più consona per dare un senso alla vita e alle esigenze della persona. Insomma, Virgilio immagina e fa immaginare un universo dove non ci sono più guerrieri, ma solo pacifici agricoltori. Guardate, le georgiche verranno utilizzate nella pazzia medievale. Ora lavora cura, studia, verranno utilizzate per costruire, no? Per rilanciare un'agricoltura che era andata in una fase di assoluto degrado, no? E quindi con le opere di Lucrezio, di Virgilio e di Orazio, che incontreremo prossimamente, il clima culturale e la mentalità nell'ambito della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale è sensibilmente cambiata, e questo cambiamento porta la storia del pensiero umano al di là dell'ellenismo verso una nuova epoca. Guardate, per concludere questo itinerario dobbiamo fare un'ultima riflessione. Guardate sul punto 10. Non è casuale il fatto che a guidare Dante nel suo viaggio attraverso l'inferno e il purgatorio sia proprio Virgilio. Dante considera Virgilio un saggio e lo riconosce come il suo maestro, il suo autore, la sua guida, come la fonte del suo bello stile. Ma guardate, il debito di Dante e tutta il debito che Dante e tutta l'età medievale professa nei confronti della sua guida non è solo un debito stilistico e letterario, proprio perché Dante considera la vera poesia come sapienza. Ed è per questo che anche noi, cultrici e cultori dell'alfabetologia, parliamo di sapienza poetica. Virgilio trasmette a Dante anche un messaggio morale, una serie di ideali etici, il valore della concordia, della pace, della sobrietà, della laboriosità, della devozione all'onestà, della speranza del cambiamento. E questi valori conferiscono in età medievale al poeta delle bucoliche, delle georgiche e delle enneide l'immagine di un mago, nel senso dei magi che compaiono nel testo del Vangelo secondo Matteo, e di un saggio capace perfino di prefigurare la filosofia cristiana. Guardate, la figura di Virgilio nel Medioevo, lo studieremo a suo tempo, ha avuto un'influenza notevole, e questo tema viene sviluppato in un saggio esemplare, magari di non facilissima lettura, se non con la pazienza che questo esercizio richiede, chissà se poi si trova in circolazione ancora, che si intitola Virgilio nel Medioevo, pubblicato nel 1872 e scritto dal filologo Domenico Comparetti. A Firenze, guardate, c'è una via dedicata a questo personaggio, fiore 1835-1927. Guardate, cercate in biblioteca il testo del saggio Virgilio nel Medioevo di Domenico Comparetti, chissà se c'è, sfogliatelo, leggetelo qualche parte. Sapete che c'è una relazione tra Domenico Comparetti e Don Lorenzo Milani? Fate una piccola ricerca in proposito utilizzando il libro Vita del prete Lorenzo Milani, scritto da Nera Fallaci, la sorella dell'altra, che trovate in biblioteca. Se lo sfogliate potete osservare anche una fotografia indicativa in proposito. C'è Comparetti con un bambino. Ma e ora un fagiullino. Concludiamo con la voce di Dante leggendo un frammento dal primo canto dell'Inferno, dall'Incipit della Divina Commedia. Guardate, Dante si è smarrito nella selva oscura, vede da lontano un colle illuminato dal sole, si dirige verso di esso. Tre fiere gli tagliano la strada, una lonza, l'invidia, un leone, la superbia, una lupa magra e affamata, l'avarizia. E quindi è sul punto di tornare indietro, preso dalla paura, a quel punto gli appare Virgilio. Dante lo presenta come chi per lungo silenzio parea fioco, senza voce, come se Virgilio avesse parlato, ma non ha ancora parlato. Dante fa questa affermazione per dire che l'opera di Virgilio, cioè la sapienza poetica, è impallidita al suo tempo nella mente dei più. Virgilio, dopo che Dante lo ha riconosciuto come suo maestro autore, si propone come guida, indica a Dante la strada da percorrere per giungere al colle, per iniziare il viaggio nell'oltretomba. Prima che il canto si concluda, Dante, come fa Virgilio nella quarta ecloga delle Bucoliche, annuncia un liberatore, il famoso e misterioso Veltro, e è un'idea che arriva da Virgilio. Noi leggiamo 30 versi dell'incontro con Virgilio, poi voi, questa settimana, tutte possedete una Divina Commedia, un Inferno nella vostra biblioteca domestica, potete rileggerlo, il primo canto dell'Inferno, è così che si fa. Ogni tanto si rileggono gli oggetti culturali in funzione dell'alfabetizzazione. Questo è il momento, il senso filologico, lo spirito esegetico, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Leggiamo dal primo canto dell'Inferno cosa scrive Dante. Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sia, d'ombra o d'omo certo, risponemi, non omo, omo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mantovani per patria ambidui, nati sub Giulio, ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto il buono Augusto al tempo degli dei, falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne da Troia poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu sei colui da cui io tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia pur cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. Poeta fui, scrive Dante presentando Virgilio, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne da Troia, poiché il superbio Ilion Troia fu combusto. Che cos'è l'Eneide? Che poema è quello che viene considerato l'ultimo dell'età antica e contemporaneamente il primo di una nuova era che sta iniziando e che porta la storia del pensiero umano al di là dell'ennemismo verso un nuovo territorio? A questa complessa domanda cercheremo di rispondere la prossima settimana nel penultimo itinerario di questo viaggio. Quindi accorrete numerose e numerosi. Poi guardate, c'è un ultimo itinerario, mi ha detto la Isa di dirvi che il 7 giugno ha prenotato il Sant'Antonio per un incontro conviviale come tradizione, per l'ultima lezione che durerà pochi minuti, ma ci sarà. Quindi accorrete, perché se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme, ed è bello tornare da lontano tutti insieme, coltivando l'idea che poi sarà necessario ripartire per dare senso alle nostre giornate. Buonanotte.